Vogliamo affrontare i singoli carismi perché diventino patrimonio comune di tutti noi, ecco, anche con questo desiderio poi di sperimentarli, non solo qui ora tra di noi, lo faremo, pregheremo ancora, ma poi nella vita di ciascuno di noi possa Dio trovare strada libera. Come ho detto, il problema non si tratta di avere, perché chi è battezzato nello Spirito Santo ha lo Spirito Santo che distribuisce i suoi carismi come vuole, a chi vuole, quando è utile, per ciò che serve. Quindi si tratta di avere, si tratta di liberare. Se qualcosa che abbiamo non si vede, è perché qualcos'altro lo blocca. Una cosa è l'utilità che conosce il Signore, un'altra è la nostra disponibilità e la nostra motivazione. Abbiamo parlato di motivazione ieri, è l'amore. Abbiamo parlato dello scopo dei carismi, che è dentro edificare la Chiesa, fuori dimostrazione che il regno di Dio è superiore a ogni altro regno. E quindi, come disse Gesù, quando hai visto non puoi più chiudere gli occhi, o sei con me o sei contro di me. Le sue opere potenti erano più pericolose delle sue parole, perché Paolo ribadì successivamente che noi siamo come profumo. Quando la gente ci incontra, noi siamo profumo di vita per la vita, di morte per la morte. Che voleva dire? Voleva dire che quando uno ti incontra non sei come gli altri, fa la differenza. E quando ti sente e ti vede vivere, agire, parlare, può rimanere indifferente. O crede al Signore o non ci crede. Ma se ci crede diventa profumo per la vita, il nostro profumo. Se non ci crede è profumo per la morte, perché scelgono di rimanere nelle tenebre. Quindi siamo un incrocio. Il cristiano è un incrocio. Chi ti trova o va a destra o va a sinistra. Che noi possiamo vivere con questa consapevolezza, aspettandosi di fare il bivio per chiunque ci incontra. Poi è inutile lamentarsi, ma mi respingono i familiari, mi respingono gli amici. Certo, Gesù che hanno fatto? Uguale. Cioè, i familiari di Gesù, quando lui era nel pieno del suo ministero, andarono a cercarlo per portarlo a casa perché si vergognavano di lui, che dissero è matto. Giacomo, diventato poi capo della Chiesa di Gerusalemme e fratello del Signore, era tra questi. Però, come sappiamo da Paolo, Giacomo lo vide risorto. Lì cambiò qualcosa. Insomma, Gesù non lascia indifferenti. Lui stesso ha detto, non penserete che sono venuto a portare la pace, vero? È lo stesso profumo di vita per la vita, di morte per la morte. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada, perché ci saranno padre contro figlio, madre contro figlia, fratello contro... Perché? Perché c'è un bivio. O ci credi o non ci credi. E la fede di cui si parla, di cui parleremo anche dopo, è essenzialmente fedeltà. Perché abbiamo cantato, ti seguirò, io credo in te. Io credo in te non vuol dire credo che esisti. Questo. Qualcun altro ha scritto, credi che Dio esiste e che ricompensa quelli che lo seguono? Cioè, sì, va bene, ma questo è base. La fede di cui si fa, io credo in te, ti seguo, vuol dire sono fedele, fedeltà. Io mi ricordo sempre, c'era una squadra di basket a Siena, la Menzana di Siena, fino a uno giocavano, erano anche bravi, hanno vinto tante cose. E poi sono precipitati nel baratro, poi sono risaliti e c'erano dei tifosi che si mettevano sugli spalti del palazzetto con uno striscione che comunque andasse la squadra, loro si chiamavano i fedelissimi, scritto a lettere grandissime e chiunque le poteva vedere. Quando c'erano 10.000 persone erano i fedelissimi, quando erano nella infima serie perché erano franati, caduti di grazia da tutto, da tutti, loro erano lì, 10, 15, i fedelissimi, capite che vuol dire? Sono fedele, comunque vada, sono fedele, ti seguirò, Gesù, credo in te. Questa parola credo sia in italiano è un po'... è un verbo, credere, ma non rende tanto l'idea. Sono fedele vuol dire, in questo caso, sono fedele, perché se non sei fedele non lo puoi seguire, perché le cose possono andare anche su e giù, dalla 1 scende la serie D. Ok, quindi la fedeltà è la cosa principale, perché c'è Dio che è re e regna su coloro che si riconoscono suoi. Quindi su chi ha riconosciuto Gesù, l'ha accettato, ha ricevuto lo Spirito Santo, Dio regna direttamente su di loro, è il suo popolo. È il suo popolo. Gli altri sono governati da altri dei, esseri spirituali, che governano le altre nazioni. La nazione di cui parlo è la nazione santa, che sono i credenti, ebrei e gentili, schiavi e liberi, giovani e vecchi, non c'è più differenza. Quindi il problema che noi abbiamo nel mondo non è un problema di osservanza di una legge, non è un problema di quanto sono bravo per meritarmi di essere canale per la potenza di Dio. No, il problema è la fedeltà. O sei fedele a Dio o sei fedele ad altri dei. Fedeltà a un re. E Paolo arrivò e disse: c'è un altro re nel mondo. Questo era il messaggio degli apostoli, dei primi. Non era il messaggio siate bravi, c'è un altro re nel mondo. Questo apre la via a tutto quello che poi può fare questo re attraverso di noi. Per strappare a questi dei cittadini del loro regno e trasportarli nel regno della luce. Parola di sapienza. Prendiamo l'elenco di 1 Corinzi 12. Perché ricordiamo sempre a quello? Per esempio, vi ho detto ieri, Romani 12, 1 Corinzi 12 alla fine, fanno elenchi anche diversi, ma questi qui sono elencati da Paolo in un modo preciso per una comunità carismatica, non perché appartengono a un movimento carismatico. Carismatico vuol dire che hanno i carismi e li esercitano. Anche noi ci riconosciamo in questo, non in un movimento ecclesiale, ci teniamo a dirlo. Quell'elenco lì elenca 9 carismi e sono quelli che in qualche modo si vedono, che in qualche modo impattano e un po' tutti convengono che trattare di questo elenco rende abbastanza chiaro il panorama dei carismi, che ripeto però non è esaustivo, cioè non finisce qui, perché prendete la parola rivelazione, la parola rivelazione, cioè qualcosa che non conoscevo, ora la conosco, la so, perché il velo, rivelazione, il velo che c'era davanti è stato rimosso e io lo vedo. Infatti, mentre tutti si aspettano che Gesù venga dal cielo sulla terra, il movimento è perpendicolare, dall'alto verso il basso, in altre parti dice Gesù sarà rivelato, si rivelerà, che vuol dire che c'è un velo tra le due dimensioni e quando il velo sarà tolto noi vedremo faccia a faccia, abbiamo letto anche ieri. Non c'è un piano superiore o un piano inferiore, ci sono dimensioni. Allora, quando il velo viene tolto da qualcosa che non sapevi che c'era, non conoscevi che cosa era, eccetera, eccetera, vedi, sai, conosci e quindi puoi parlarne, farla, usarla. Quindi la parola rivelazione nell'ambito dei carismi può essere l'elemento della parola di sapienza, l'elemento della parola di conoscenza, l'elemento del discernimento degli spiriti, può essere l'elemento della profezia, dell'interpretazione delle lingue. Guardate, nella parola rivelazione ci sta tutto, quindi non possiamo incasellare e inquadrare tutto come se fossero dei cassetti dove mettere le cose. Inoltre, mi piace un'immagine che usa molto Derek Prince, ve la rioffro perché è una persona che aveva tanta esperienza sotto questo profilo. Lui diceva che i carismi sono tutti un po' tangenti, nel senso, sarà parola di conoscenza o è una profezia? Che cos'è? E lui faceva riferimento all'analogia con l'arcobaleno. Nell'arcobaleno puoi distinguere i vari colori, ma a un certo punto c'è dove sono tangenti, dove si toccano, sono sfumati e l'uno si sfuma nell'altro e neanche lo puoi più riconoscere, ma se li guardi da lontano tutto un tratto sai cosa sono. Ecco, un po' l'idea è questa. Perché, vedete, una parola di conoscenza è dove uno che non sapeva un fatto questo viene svelato, quindi ha una rivelazione, conosce quel fatto. È una conoscenza o è una profezia? Nel senso che quando la dici edifica chi l'ascolta, conforta, consola, eccetera. Il limite è molto sottile. Quindi vi invito a non fare i chirurghi e non prendere il bisturi. State tranquilli, Dio fa come gli pare. Parola e sapienza è il primo di questi carismi che troviamo elencato, però io seguo un ordine che da tutti gli studiosi è riconosciuto: tre carismi di rivelazione, tre di potenza, tre vocali. Seguiamo questo, ma per praticità, solo per praticità. Allora, primo, parola di sapienza. Che vuol dire? Cioè, parola di sapienza e parola di conoscenza. Intanto, quando dice parola, usa il termine greco logos. Che vuol dire questo? Vuol dire che questa parola, che è molto complessa nel greco, ma voleva dire che il logos è una parola che contiene un concetto fondamentalmente e può essere tradotto anche con espressione, narrazione, insegnamento, il parlare. Quindi il parlare di sapienza. Dunque, la prima cosa che notiamo è che si tratta di doni che sono di rivelazione, perché la sapienza non l'avevi, ora ce l'hai. Qualcosa non sapevi, ora sai. Pertanto c'è una rivelazione. Però va parlata. Ecco, il concetto è questo. È qualcosa che sai, come sapienza, ma ha l'effetto nei confronti di chi la riceve nel momento in cui la dici. Parole, sapienza vuol dire il parlare di sapienza. Chiarito che cosa vuol dire il parlare, parola di, che vuol dire sapienza? La sapienza è essenzialmente l'indicazione di come Dio vuole che certe cose siano fatte, dette, pensate, viste. E cioè lui ha il suo modo di portare ordine nel creato e nella vita. Quindi la modalità è qualcosa che attiene alla sapienza. Vi do un'altra frase scritta da una certa Elena Guerra, una donna piena di Spirito Santo, che amava lo Spirito Santo profondamente, si parla di fine 800. E questa donna scriveva che la sapienza era sapere come applicare la verità alla vita. Perché conosce la verità, va bene, ma come, dove, quando? Questa è la sapienza. Dio ti dà sapienza. Quindi quando noi abbiamo un dire, un parlare di sapienza ad altri, diamo indicazioni, sono parole di direzione, non direttive nel senso che ti dico io come devi vivere, ma ti indico una direzione che puoi prendere con quello che hai. Questa è la sapienza ed è incentrata sui misteri di Dio che vengono svelati sul come vivere la vita secondo la verità. Non c'è molto altro da dire. Quando parli con qualcuno hai una parola di sapienza quando, non perché hai studiato o perché sei istruito o istruita e quindi sai cosa dire, la sapienza è che sai cosa dire e come dirla per dare una direzione alla persona che ascolta affinché la verità che conosce possa essere messa in pratica. E questo lo puoi fare in qualsiasi ambito, nel lavoro, nella famiglia, con gli amici, dovunque tu sia, specialmente poi nella Chiesa, perché quando ci parliamo con parole di sapienza. A volte non sai nemmeno, ti viene in mente, non è che l'hai studiato, quindi non dipende dalla cultura, non dipende dall'istruzione, non dipende dai talenti naturali, non dipende dall'intelligenza, è una rivelazione soprannaturale, come tutti i carismi sono soprannaturali, non hanno un fondamento logico. La nostra mente poi è in grado di processare la rivelazione e quindi di poterla trasmettere, questo è un altro discorso. Di fondo è qualcosa che non sapevi, ora sai e lo puoi dire. E sai cosa dire e come dirlo. È una parola di sapienza. Nella mia esperienza, devo dire che mi sono accorto che lo Spirito Santo elargisce in grande quantità parole di sapienza. Noi non ce ne rendiamo neanche conto, ma spesso quando parliamo con le persone, che io faccia, ora parlo di me, che io faccia l'avvocato, il counselor o il riferimento spirituale per una persona, A volte mi vengono dei discorsi da inquadrare una cosa, di dirgli, ma guarda, forse, o fare domande, insomma, portare la persona a trovare la direzione per la sua vita, non perché ci ho pensato, ma mi è venuto. Quindi è un dono eccezionale. Perché anche le persone vanno fuori a evangelizzare, fanno strategie, come se fosse marketing, e imparano cosa dire, e imparano come impattare quello. Ma no, fidati dello Spirito Santo, perché se è utile in quel momento che sia te a portare un messaggio di sapienza, te lo mette sulla bocca. Invece se noi andiamo con le nostre dottrine, con il nostro cassetto, abbiamo quello che abbiamo imparato da dire. E niente più, capite? È limitato, anche perché il dire di molti è un dire accusatorio, è un dire di pregiudizio, è un dire direzionale, nel senso ti dico io come devi vivere col dito puntato. E le persone adoperano questo tono e questa modalità pensando di essere sapienti, in realtà uccidono l'altro. Dunque ci vuole sapienza e Dio non condanna. Dio invita, solo la sua sapienza ci può aiutare. Quindi che voglio dire? Che c'è un problema nell'uomo e noi siamo dipendenti dallo Spirito Santo e possiamo essere liberi di ricevere la sua sapienza e darla. Dio può dare parole di sapienza anche a noi. Il carisma può essere qualcosa che viene dato anche a noi. Quando ci sono degli esempi, Pietro e Cornelio hanno due visioni complementari l'una all'altra, in modo che quando poi si incontrano abbiano entrambi conferma che quello che avevano saputo da Dio era proprio Dio che glielo diceva, era tutto preparato. Quindi era per loro, era parlare di sapienza dallo Spirito Santo a loro, in modo che potessero sapere come fare in quel momento per andare incontro alla verità e aprire le porte al Signore. Non tra i gentili, perché tutti pensano che la storia di Cornelio sia la divulgazione del Vangelo tra i gentili. No, era una cosa, almeno questo penso io, quindi limitato. E quindi io penso che era proprio al contrario, era per i giudei, non per i gentili. Perché la bomba esplose non tra i gentili, ma tra i giudei. Ma come, anche loro ricevono lo Spirito Santo? Pietro, ma che hai fatto? Dunque, vedete, in quel caso la sapienza di Dio è arrivata con una rivelazione, hanno avuto delle visioni, non si sa se immagini mentali o visioni aperte, non si sa, però questo li ha aiutati a portare avanti la storia di Dio con i suoi. Quindi ha edificato la Chiesa, certamente. Parola di conoscenza è conoscere. Che differenza c'è tra sapere e conoscere? Fondamentale. Conosco un fatto. So cosa farci. La conoscenza, anche qui, è una conoscenza soprannaturale, che non dipende da quello che hai studiato, letto, da cui che hai, non c'entra niente, è una conoscenza soprannaturale, cioè non sapevi un fatto, ora lo sai. Un fatto, una circostanza, una situazione che può riguardare circostanze esterne, luoghi, persone, situazioni relazionali, qualsiasi cosa. Quindi non è limitato. Molti studiosi dicono no, ma la parola conoscenza non è che sai un fatto che riguarda le persone. Puoi parlare con competenza delle cose di Dio. E quindi limitano il carisma alla capacità di alcuni di insegnare la parola di Dio con competenza. E questo mi sembra, ve la dico per allargare il vostro panorama, però io non concordo con questa. Perché quello dipende anche dall'istruzione che uno ha. È vero che mentre parli delle cose di Dio ti può venire in mente un fatto che riguarda quello che è successo, eccetera, e lo puoi dire. Quella è la parola di conoscenza. Ma non il fatto che tu abbia competenza nel riferire, quindi è un po' diverso. Parola di conoscenza, per altri, e qui posso anche concordare, si tratta di un dono tangente con la profezia. Perché? Perché se io ora ho una parola di conoscenza, tutti siamo abbastanza esperti di questo, cioè qualcuno qui ha un problema alla mano destra. Conosco questo fatto e lo dico. Che cosa fa questo dirlo? È come se liberasse, sciogliesse la fiducia nelle persone che Dio si sta interessando a loro perché, guarda caso, hanno un problema alla mano destra. Quindi io non ne so niente, Dio lo sa, la persona dice, ah, Dio lo sa, e quindi mi sta invitando, e quindi scioglie la fede, accende la fiducia, e è una spinta per andare a ricevere. E difatti, dopo che si hanno queste parole, spesso si prega per le persone, per quello che è venuto fuori, come è fatto. Quindi, se è vero che è conoscenza di un fatto prima sconosciuto, è anche vero che incoraggia quella persona che lo sente e in qualche modo lo edifica. Quindi ci si domanda, è profezia o è la conoscenza di un fatto, quello che viene svelato? Boh, l'arcobaleno. Rimaniamo su quello, si mettono insieme, perché da una parte svela un fatto prima sconosciuto, dall'altra incoraggia la persona ad andare a ricevere un trattamento da parte di Dio. Anche sotto questo profilo voglio suggerire qualcosa. Vi ricordate l'episodio di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe? Gesù disse, va a chiamare tuo marito, non ho marito, dici bene, ne hai avuti cinque, quello con cui stai non è neanche tuo marito. Quale fu la risposta della Samaritana? Vedo che sei un profeta. E invece era una parola di conoscenza. Cioè Gesù sapeva i fatti che riguardavano la sua vita, glieli disse, in quel momento lei disse, ma sei un profeta. A parte che gente veterotestamentaria riteneva che i profeti non solo potessero svelare i fatti, ma soprattutto fare opere potenti, miracoli, guarigioni, Elia, Eliseo. Quindi il profeta aveva, era l'uomo di Dio, che rappresentava Dio sulla terra, ecco, un po' era questo il concetto. L'ultimo di questi tre doni di rivelazione e discernimento degli spiriti, sempre per allargare il vostro panorama, alcuni, rifacendosi a 1 Corinzi 12, dicono che discernere gli spiriti non vuol dire discernere, come sostengono la maggior parte delle persone, e io mi associo, cioè la presenza dello Spirito Santo, lo spirito umano della persona che incontri, gli spiriti maligni, gli angeli buoni del Signore, queste 4 direzioni del discernimento, ma dicono vuol dire discernere gli spiriti dei profeti, perché in 1 Corinzi 12 si parla del discernimento con riferimento alla valutazione della profezia. Se uno di voi si alza e dice ho un messaggio da parte di Dio, ascoltate, pulite il ferro da stiro col bicarbonato. Ebbene, discernere lo spirito di questa persona e dire ma parliamone. La profezia va valutata, va sottoposta al test. È da Dio o sei te che ti sei messo in testa qualcosa? E Paolo poi alla fine dice, siamo sempre un po' nel mezzo, perché noi profetiamo ma in modo imperfetto, perché non siamo ancora giunti alla perfezione, che arriverà quando Gesù tornerà. Allora sarà inutile profetare, perché c'è lui stesso qui in mezzo a noi che parla in carne ed ossa. Allora, alcuni dicono, discernimento degli spiriti è discernimento di spiriti, il greco dice, vuol dire discernere lo spirito dei profeti o della profezia in qualche modo per capire se viene da Dio o no. Va bene, ma quello va bene. Ma non è che lo puoi limitare a quello, perché noi abbiamo esperienze molto importanti su questo. Anche nella Bibbia sono un sacco di esempi. Gesù ha distinto, perché discernere vuol dire distinguere una cosa da un'altra. Quindi il discernimento di Gesù fu questo, c'è uno spirito di sordità nel sordo. Ah, il danno biologico, o forse non c'è danno biologico, la sordità che non si spiega con un problema biologico, ma può anche essere biologico, è causato dallo spirito di sordità che chiama spirito sordo. Quello è distinguere lo spirito che sta causando quel fenomeno fisico barra no. Oppure lo spirito muto e sordo nel giovane che quando scende dall'Ermon, nel momento della trasfigurazione, trova questo ragazzo che si dimena e il padre, disperato, dice: Gesù, fallo te perché tu non sono stati capaci. Erano impegnati a discutere con i farisei, con gli scribi. Cioè la religiosità distrugge ogni carisma. E quindi Gesù disse: siete increduli, siete perversi, non siete stati capaci a fare quello per cui vi ho dato la potenza. E allora lo cacciò lui. E questo ragazzo aveva uno spirito muto e sordo che lo tormentava. Ancora, lo spirito di infermità legava la donna curva. Quando Gesù vide questa donna che era ripiegata su se stessa, che disse: Satana l'ha tenuta legata per 18 anni. E quindi raddrizzati. E questa si raddrizzò tutto insieme. Quindi il problema era spirituale. Come lo seppe, ha distinto lo spirito che causava quel problema fisico. Ancora, Paolo a Filippi ha distinto in una donna che gli dava fastidio uno spirito di divinazione. Allora, vedete, non è un'invenzione carismatica, cioè ci sono esempi nel Vangelo, nelle lettere che ci riportano a questo. Che dire del discernere, cioè distinguere gli spiriti degli uomini? Gesù, quando vede Natanaele, che disse, ve lo ricordate? Ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Dice: ma come fa a saperlo? Ha distinto lo spirito di Natanaele. Vabbè, lui è Dio, sa tutto. Però era anche uomo e operava con lo Spirito Santo. Questo era l'insegnamento di ieri, vi ricordate? Quindi lui l'ha fatto. Gesù conosce il cuore degli uomini, molte volte, quindi è un fatto di conoscenza? È una parola di conoscenza? O è un discernimento degli spiriti? Discernimento degli spiriti lo sai, non è che lo devi dire, lo puoi usare in preghiera. La parola di conoscenza è fatta per essere detta perché è un parlare di ciò che conosci. Oppure, vi ricordate Paolo quando guarì un paralitico perché vide che aveva fede di essere guarito? Riuscì a distinguere il suo spirito. La fede, l'ultimo di questi tre doni, è fedeltà? Sì. È fiducia? Sì. È fedeltà fiduciosa? Sì. È fiducia fedele? Sì. Ma è anche una assoluta certezza che certe cose vanno in un certo modo. Quindi questa fedeltà e questa fiducia si trasforma in una certezza assoluta. Il nostro amico Don Serafino Falbo diceva che la fede ci fa vedere l'invisibile, credere l'incredibile e fare l'impossibile. La sua definizione del carisma di fede che noi possiamo tutti avere. Cioè, quando Dio ti dà questa fede, che non è una fede che è permanente in noi, cioè è qualcosa che in quel momento ti arriva come una certezza assoluta di cui ti fidi ciecamente e resti fedele a quello che te hai dentro, che in qualche modo, come si diceva tante altre volte, è come il pan di Spagna per i dolci. Pan di Spagna sotto e poi sopra ci metti perché ti pare. E così, quando c'è quella fede lì, dopo poi guarigioni, miracoli, di tutto. Perché c'è un'iniezione di fede nella persona che lo porta a fare l'impossibile, a credere l'incredibile, vedere l'invisibile. Direi che così come il dono delle lingue apre a tutti gli altri doni, quello della fede è il pan di Spagna. Ripeto, non è la fede necessaria per la salvezza, quella rimane. Non è neanche il frutto dello spirito, che poi è tradotto con fedeltà, quello lì, perché quello va coltivato, cresce nella vita. Qui è una cosa istantanea, soprannaturale, che ti arriva e sei sicurissimo che qualcosa avviene in un certo modo, in un certo momento, a una certa persona. Ci sono molte variabili. È un carisma. Per esempio, parlo di me, per le mie esperienze, è un dono necessario a volte per cacciare demoni, che non serve solo discernimento degli spiriti, c'è anche quella certezza che sai che quando dici quella cosa, quello spirito che hai riconosciuto e che c'è, se ne va. Cioè è una certezza assoluta. Quindi operi con certezza che quello che fai ha effetto. E io vi dico ancora di più, lo sappiamo anche perché Gesù ha detto: queste sono le chiavi, l'autorità che io vi do del regno dei cieli. Quello che sciogliete in terra e sciolto nel cielo. E tutti dicono, ah, perché quando noi si fa una cosa, Dio la conferma, Gesù la fa in cielo. No, 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 no. Vuol dire in cielo, voleva dire nella dimensione spirituale. Cioè, quando te fai una cosa sulla terra, nel mio nome, nella dimensione spirituale, funziona. È diverso. Perché non c'è più Gesù che prende nota. Ah sì, hanno fatto questo, va bene, allora mi muovo anch'io, allora. No. È dimensionale la cosa, quindi se io faccio questa cosa qui, nella dimensione dello spirito ha efficacia, funziona, ha effetto. E quindi la fede è fondamentale. E spesso quando preghi per la liberazione, che ripeto è inquadrabile come miracolo tra i carismi, il discernimento degli spiriti, il carisma della fede, la parola di conoscenza, una parola di sapienza per incoraggiare la persona e sapergli. Ma che è profezia? È sapienza, però può essere profezia, capite? È tutto insieme. Ecco come ci si muove nel ministero, quando si serve agli altri quel che si ha. Quando pensate a un ministero, pensate a un cameriere. Che fa il cameriere? Va, prende l'ordine, quello dice ho bisogno della trippa. Allora va in cucina e dice trippa, prende la trippa e gliela serve. Facile, no? Quindi quel che hai, quel che gli dai. Poi un affare suo, di mangiarla, un affare di quell'altro, di prepararla, che è il cuoco. Quindi noi siamo dei camerieri fondamentalmente, però partecipiamo con la nostra persona perché prendiamo l'ordine, andiamo in cucina, portiamo il piatto.